Yo.
This is
Africa, Africa.
So what you know about
African hip hop?
And this is
for the listener.
African hip hop.
Invading your city, beat your black and blue. Might wanna inform your city the beast is on the move. Might need to protect your life when it's either them or you. Fight!
People give to you your power, your gun, your shield, your hours. Civilians and citizens are not to be abused.
Benvenute e benvenuti a Radio Calacuta, spazio del lunedì sera di Radio Blackout dedicato alle sonorità del continente africano. 105-250 è la magica frequenza. E vediamo anche un po' di numeri, il 346-667-3263 che potete utilizzare su tutte le piattaforme che più vi aggradano per entrare in connessione con i nostri studios di Via Cecchi. E abbiamo anche il fisso, lo 011-249-5669. E ci ascoltate anche in DAB, nonché in streaming sul sito www.radioblackout.org. E sul sito troverete i podcast delle vostre trasmissioni preferite, nonché tutte le news di Radio Blackout che vanno in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11. E Radio Calacuta è una trasmissione dedicata appunto alle sonorità del continente africano, va in onda tutti i lunedì dalle 20.30 alle 22, sonorità del continente africano e la sua diaspora. E questa volta la prima parte della nostra trasmissione sarà dedicata, come dire, un ripasso di storia, comunque a qualcosa che ha molto a che vedere con l'Africa e con il rapporto fra l'Italia e l'Africa, perché il primo marzo di un sacco di tempo fa, nel 1896, è stato l'anniversario della battaglia di Adwa, che è stato uno scontro epico fra l'esercito etiope guidato dall'imperatore Menelik II secondo è quello italiano guidato dal generale Baratieri. E a proposito di questo evento faremo un po' di riflessione e cercheremo anche in qualche modo di riprendere il filo della memoria, aiutandoci anche con un po' di suoni che provengono appunto dall'Etiopia. dicevamo, questo primo marzo del 1896, la battaglia di Adua, che non è una delle tante battaglie coloniali, è un momento cruciale molto importante sia della storia dell'Etiopia che dell'Italia post-unitaria. Ma questa battaglia è diventata anche un'icona del panafricanismo e della lotta al colonialismo. Eppure quanti qui in Italia hanno piena consapevolezza del significato della battaglia di Adua, della sua importanza, e quanti fra coloro che celebrano Adua come riscossa degli oppressi ne hanno piena consapevolezza storica. Beh, diciamo che sul piano politico-militare Adua può essere definita come lo scontro fra una nascente potenza coloniale, che era l'Italia di Crispi, una potenza coloniale giovane perché era finito il processo di unificazione del paese, era una potenza in crisi perché c'era molto disagio sociale, c'erano gli scioperi, c'era molta tensione, e una potenza imperiale africana che era l'Etiopia, che era in fase di espansione, di consolidamento, era l'Etiopia di Menelik II. E l'Italia di Crispi investiva sulla carta coloniale come opportunità di rafforzamento di questa coesione nazionale e il consolidamento della sua posizione all'interno del quadro diplomatico di quegli anni, mentre invece l'Etiopia di Menelik era in corso un processo di riorganizzazione amministrativa e di espansione territoriale verso le ricche regioni meridionali dell'impero. E le potenze europee già si erano spartite l'Africa, perché nel 1884, ma proprio 140 anni fa, perché era il 26 febbraio, era finita la conferenza di Berlino in cui appunto le potenze europee si erano spartite l'Africa e l'Italia, che voleva il suo impero, insomma rimaneva poco da prendere. E l'avventura, diciamo così, coloniale italiana era stata preceduta da tre disastri militari: a Dogali nel 1887, a Lambalagi nel 1895 e a Macallè nel 1896, e la battaglia di Adua era stata iniziata dai militari italiani sulla base della convinzione che sarebbe stata un'operazione rapida e semplice, ma in realtà non fu così. Fa compagnia Mulatu Astatke insieme agli Heliocentric da questo album edito dalla Strat, che si intitola Inspiration e Information. E quindi veniamo un po' alla situazione che c'era sul campo, perché l'equilibrio di forze era molto sfavorevole al contingente italiano, che era più o meno di 15.000 uomini. Di fronte a loro invece c'era l'esercito etiope, che era guidato dal Negus Negest, il re dei re Menelik II, che contava fra gli 80.000 e 100.000 combattenti, quindi 15.000 contro 80 o 100.000. Tra queste unità c'era una forte cavalleria etiope, che era la cavalleria Galla, che era una cavalleria molto agile e molto feroce. Però questa situazione non fa paura a Baratieri, che era un tronfio generale appunto, che proveniva dall'esperienza garibaldina, che si rivolgeva con questo tono alle sue truppe dicendo: il loro gran numero non può intimidirvi, il vostro armamento è superiore, la vostra disciplina sconfiggeranno queste masse senza coesione e male armata, con l'aiuto del dio della guerra respingeremo queste orde semiselvagge nelle loro montagne. E naturalmente c'era anche un pregiudizio razzista nei confronti, insomma, dell'esercito etiope, che si rivelerà ben presto fallace. Quindi Baratieri sbaglia di grosso, e i suoi numerosi errori di giudizio avranno gravi conseguenze per l'Italia, appena unita all'avventura africana recente, appunto desiderosa di mettere le mani su questi nuovi territori. Roma è arrivata alla spartizione dell'Africa dopo gli inglesi, i belgi, i francesi e i portoghesi, e attaccò le regioni, come dire, ancora disponibili, quindi l'Eritrea conquistata dalle truppe italiane negli anni 80 dell'Ottocento. I rapporti con il potente vicino impero etiope furono inizialmente pacifici, entrambi le parti firmarono un accordo di amicizia e di cooperazione che veniva chiamato l'accordo di Uccelli, che era il luogo dove era stato firmato nel 1889, però fu redatto in due versioni. Nella versione italiana redatto in modo tale che si lasciava intendere che l'Etiopia fosse un protettorato italiano. E quando questo fu scoperto da Menelik, Menelik interruppe le relazioni e nel 1893 denunciò il trattato, e da allora la situazione non ha fatto altro che peggiorare, portando allo scontro militare del 1896 nella regione settentrionale dell'impero etiope, il Tigray. Questo trattato era un trattato di amicizia e commercio fra l'Italia, che era rappresentata dal plenipotenziario Ugo Antonelli, e dell'Etiopia, rappresentata appunto da Menelik, che all'epoca era negus dello Shoah, ancora non era diventato imperatore. Questo trattato appunto era redatto sia in italiano che in aramaico, e sostanzialmente l'articolo più gravido di conseguenza era l'articolo 17 del trattato, perché nella formulazione italiana in questo articolo si prevedeva che il re d'Etiopia consentiva i servizi del governo di Sua Maestà il re d'Italia per tutte le trattazioni di affari che avesse con altre potenze o governi, e quindi la formula sembrava vincolare l'impero africano a ricorrere all'Italia per la gestione dei rapporti con le altre potenze, praticamente un protettorato dell'Italia su Addis Abeba. E così lo interpretò il governo di Crispi. Nella versione aramaica del trattato, l'articolo 17 è formulato in modo che il ricorso all'Italia da parte dell'Etiopia si configuri come una semplice possibilità. L'equivoco non fu chiarito e quindi si arrivò alla battaglia di Adwa. Gli etiopi erano rimasti a 30 chilometri dalle linee italiane per una settimana buona senza attaccare, e per Baratieri, che si stava preoccupando del fatto che il rifornimento delle sue truppe diventasse complicato, se questa attesa continuava, l'atteggiamento attendista degli abissini era la prova della loro debolezza e della loro disorganizzazione. Quindi, dopo aver trascorso ore a studiare le mappe della regione, che era costellata di numerose colline fra le quali si snodano valli e passi molto adatte alle imboscate, il comandante in capo elaborato un piano ben preciso. Le sue truppe, divise in quattro colonne, avrebbero attaccato di sorpresa, conquistando i punti strategici per disorganizzare le bande indigene, contando sulla loro disciplina e sulle loro armi moderne per prevalere. Così alle 21 del 29 febbraio gli italiani partirono, aiutati dalla luce della luna che permise di orientarsi in questo paesaggio del Tigray aspro e inospitale. Però dopo ore di cammino notturno tutto va storto, perché le mappe utilizzate dagli italiani sono, nella migliore delle ipotesi, imprecise, nella peggiore completamente sbagliate. I loro ufficiali non hanno pienamente apprezzato la difficoltà di una marcia forzata in un territorio così montuoso, e proseguendo il cammino il generale Albertone, che era la guida di una colonna, si allontanò troppo dall'obiettivo assegnatogli da Baratieri, al punto di ritrovarsi tagliato fuori dal resto del contingente. E così alle 5 del mattino nessuno sa dove sia finita la colonna di sinistra di Albertone, e Menelik ridispiegò rapidamente le truppe e alle 6 del mattino iniziò la controffensiva. C'era il Negus Negest in persona al comando dell'unità più potente dell'esercito etiope che occupava il centro del campo, poi c'era Ras Mekonnen, che era il padre del futuro imperatore Haile Selassie, e poi c'era Taitu, Itege Taitu Betula, la quarta moglie del Negus, che apparteneva alla nobiltà del nord, che era in prima linea, alla testa di 10.000 soldati, fra cui 6.000 cavalieri. E quando udì i primi spari, Baratieri pensò che la colonna perduta di Albertone fosse tornata. Invece non era così. Erano le truppe nemiche che si avvicinavano. E intanto da Bormida, che era un altro ufficiale che stava ancora cercando la colonna che avrebbe dovuto coprire il fianco sinistro, si addentrò troppo nella valle, si isolò dal resto delle truppe. E quindi alla fine Albertone giunse a un passo che si chiamava Endachidane Meret, che le sue truppe occuparono secondo il piano iniziale. Peccato che quello non era l'obiettivo, ma il passo si chiamava in un'altra maniera, Kidane Meret, senza Enda, e quindi si ritrovarono completamente spaesati e persi. Quindi per alcune ore riuscì a mantenere la posizione, ma di fronte agli assalti delle truppe di Menelik fu costretto a ritirarsi e inviò un messaggio per chiedere rinforzi. Baratieri ordinò ad Amorbina di accorrere in aiuto di Albertone, ma il messaggio non arrivò e verso le 9 le truppe della colonna di sinistra furono travolte e massacrate. Baratieri non lo sa ancora, ma la battaglia di Adua ormai è persa, si trasformerà in un disastro. Alle 11 Baratieri capì finalmente che la sua sconfitta era completa, ordinò l'evacuazione, ma quando l'ordine fu diffuso le truppe di Menelik avevano ancora il tempo di occupare diverse posizioni strategiche e quindi praticamente di annientare la debole retroguardia degli italiani, che quindi, inadeguatamente equipaggiati, con una conoscenza cartografica del territorio approssimativo, le truppe italiane hanno sbagliato direzione, sono finite direttamente sotto il fuoco dell'esercito etiope, che era meglio disposto, in netta superiorità numerica, e il risultato fu un massacro. Basti pensare che l'Italia ebbe più morti nella battaglia di Adua che in tutte le guerre risorgimentali. E 55 all'ascolto di Radio Calacuta sui 105.250 stiamo raccontando la battaglia di Adua il primo di marzo del 1896. Filo della memoria che riavvolgiamo per ricordare le nefandezze del colonialismo italiano. Dei 15.000 italiani coinvolti, morti furono 6.000 o 7.000, 1.500 feriti, 1.800 prigionieri. Dopo l'accordo con Menelik, i prigionieri vennero fatti rientrare di nascosto e di notte a Napoli, come se fossero stati dei traditori. L'artiglieria italiana venne completamente distrutta o cadde nelle mani del nemico. Dei 5 generali, 3 furono uccisi, 1 fu ferito e 1 fu fatto prigionieri. Gli etiopi persero fra i 4.000 e i 7.000 combattenti, ma la loro vittoria sul terreno fu incontestabile. E in Italia l'opinione pubblica subì uno shock. Mentre alcuni chiedevano l'invio di nuove truppe per cancellare l'affronto, i partiti di sinistra e i media ribadiscono la loro opposizione al colonialismo. Il quotidiano repubblicano Critica Sociale arriva addirittura a titolarlo Viva Menelik. Ci sono delle manifestazioni contro il governo di Crispi che al grido di Viva Menelik, Crispi si dimette il 10 marzo. Il suo successore, Di Rudinì, immediatamente nominato, annuncia che l'Italia rinunciava ogni ambizione coloniale in Africa. Baratieri, l'unico superstite, verrà poi processato per presunta incapacità. E con questa battaglia di Adua praticamente viene scompaginata completamente l'élite risorgimentale. Poi dopo il breve periodo di Rudinì ci fu Giolitti, che non era un militare, non aveva mai combattuto, e quindi un'intera classe politica praticamente scomparve e pagò anche Re Umberto, perché poi questa situazione portò a una crisi economica ai moti di Milano, a Baba Beccaris, alle sue cannonate a Milano contro la gente che protestava per l'aumento del prezzo del pane, e Gaetano Bresci che uccise Umberto I. E molti storici hanno indagato sulle ragioni della sconfitta italiana, cercando di capire come mai un esercito moderno, ben equipaggiato, potesse essere stato così massacrato da guerrieri che erano numerosi, ma peraltro guardati con disprezzo da tutti gli europei dell'epoca. Gli italiani avevano delle mappe inadeguate, dei vecchi fucili, perché i nuovi Remington non erano disponibili perché non c'erano le cartucce, scarse apparecchiature di comunicazione, calzature inadatte a un terreno roccioso, il morale era basso, i veterani avevano nostalgia di casa, i nuovi arrivati erano troppo inesperti, mancavano muli e selle. E le truppe di Menelik invece, contrariamente a quanto dicevano, supponevano gli ufficiali italiani, disponevano di armi moderne, oltre ad alcuni esemplari di una recentissima mitragliatrice britannica che si chiamava Maxim. A livello diplomatico l'impatto della battaglia di Adua è globale. Il New York Herald Tribune ne fece la storia di prima pagina il 3 marzo, il Negus Negest Menelik divenne una celebrità mondiale, l'africano che sconfisse gli occidentali, la Francia, il Regno Unito, la Russia, l'Impero Ottomano inviarono missioni diplomatiche ad Addis Abeba. Al termine dei negoziati di pace, etiopi e italiani firmarono un nuovo trattato, la cui traduzione però questa volta fu attentamente esaminata. Quindi l'impero di Menelik non era più visto dagli europei come una terra da conquistare, ma come un potenziale partner da rispettare, ma lontano dalle cancellerie e dai palazzi presidenziali. La vittoria di Adua appariva anche come un segno di speranza per molti popoli colonizzati, così come per le popolazioni afroamericane e caraibiche. E contribuisce a conferire all'Etiopia e ai suoi imperatori un'aura che nella mente di molti è ancora viva oggi anche attraverso il rastafarianesimo. Quanto agli italiani, torneranno in Etiopia quando i fascisti, dichiarando di voler vendicare Adua, aggrediranno nuovamente il paese africano. Al fel de que fe querer.
te che n'hai tu. Eremila, se che la che la del cu. Eremila, ianci venite tu.
E ancora oggi in Etiopia la battaglia di Adwa rimane un elemento fondante dell'identità, dell'orgoglio nazionale, un anniversario che viene regolarmente festeggiato con grandi celebrazioni, anche se la memoria di questo evento non è praticamente un patrimonio condiviso, perché da un lato domina una lettura che nel solco della tradizione imperiale celebra Adwa come grande vittoria nazionale e risultato della strategia politico-militare di Menelik, ma dal 91, dopo la caduta di Mengistu e l'avvento al potere del TPLF, che è il Fronte di Liberazione del Tigray, dove si trova Adwa, è emersa una interpretazione alternativa che enfatizza invece il ruolo dell'aristocrazia del Tigray, ma quello naturalmente per esaltare i guerriglieri del TPLF. La vittoria di Adwa poi e la resistenza contro l'invasione fascista del 1935 hanno reso l'Etiopia un simbolo della resistenza anticoloniale, ma questa volta questa memoria è anche questa selettiva, in quanto ignora che la vittoria di Adwa e quindi la chiusura del fronte settentrionale con la colonia eritrea permise a Menelik di completare la sua politica di espansione imperiale realizzata a spese di altri regni locali, alcuni secolari. Tuttora la memoria popolare di quelle regioni conquistate ancora ricorda con errore la devastazione e la violenza di queste conquiste.